Diventeremo provincia, tra l'altro. Siamo provincia.
Chi?
Non Fano, fermo.
Giusto ieri sera dicevamo che non c'erano niente le province.
Perché ce ne sono troppe.
Voi lo state dicendo perché Fano non è diventato provincia, ma sono fermo. Diceva, per fortuna Fano non è, perché sennò puffo sarebbe da sempre.
Una roba vergognosa in queste province, non servono a niente.
Fermo non è vergognoso, va bene? Noi cominciamo a arrabbiarci.
Senti tu fino a domani.
Che ha detto la signora?
No, ha detto reggi fino a domani, dopo. Fermo e tutto.
Bene, allora stanno arrivando gli altri. Aspettiamo un momento. Io avvio il sistema. Morto.
La nostalgia dei civili.
Lo deve ricaricare.
Ma no, lui si scarica la voce, una cosa no. Ecco, è partito, no, no, c'è. Dunque, il secondo passaggio, quello che lo chiamiamo la situazione di svolta, secondo il racconto di Francesco, è così detto, così lo racconta lui. Lo riascoltiamo questa frase iniziale. Lo stesso Altissimo mi condusse tra loro e io feci misericordia con essi. La situazione che abbiamo delineato all'inizio, questo tentativo di leggere le parole, quelle poche, apparentemente povere parole, sono riuscite a dirci molto di più di quanto suonavano nella loro apparente semplicità iniziale. Probabilmente lì dentro, in quell'amarezza di quell'uomo che guarda i lebbrosi e prova appunto amarezza, lì dentro abbiamo probabilmente intravisto uno stile di vita che abbiamo sintetizzato con il cavaliere. L'uomo che vuole vincere, l'uomo il vittorioso che comunque vuole imporsi e dirigere la vita, guidarla. E alcuni momenti, qualche passaggio emblematico che ti fa accorgere, e tu magari lo respingi, lo tieni in basso, ti fa accorgere che non sei quello che pensi o vorresti essere, in questo atteggiamento autocentrato, orgoglioso se vince, disperato se perde, ma in fondo i due stanno insieme all'interno di un centro che è la propria lettura di un universo cui tutto deve andare. Io non so, ognuno di noi prenda le immagini che ho offerto e trovi se stesso, se ci si ritrova. Questa situazione che potrebbe durare una vita, con puntate di vittoria e di perdite, secondo quando si gioca in borsa e tira avanti, uno fa i suoi conti e imposta la vita secondo una scommessa, secondo un tragitto che gli sembra pagante. Fino a quando, dice Francesco, io sarei vissuto così, fino a quando qualcosa non è avvenuto e mi ha fatto impattare con ciò che in fondo stavo evitando e non è stato più possibile evitare. Cioè uno scontro brutale con qualcosa che mi stravolge e con il quale devo fare i conti. O di nuovo rifiutarlo o lasciarmi coinvolgere e cambiare. Le parole con le quali racconta questa novità, che chiamiamo conversione, lui parlerà proprio conversum fuit, cambiò la mia vita, ciò che avvenne lo riassume di nuovo con questa parole tanto semplici apparentemente, ma io credo di una grossa rilevanza di contenuto. Alcune considerazioni iniziali. La sinteticità e la preziosità del racconto, no? Bene. Il primo aspetto di questa semplicità ed essenzialità del racconto che ci fornisce Francesco, il primo aspetto è la loro struttura. Le rileggo. Lo stesso Signore mi condusse tra loro E io feci misericordia con essi. Non voglio chiedere, qui ci sono qualche professore italiano di lingua italiana?
Sì.
Chi è? In fondo? Chi è? Anzi, dico chi è il professore.
Due, tre, ma c'è vergogna.
Professore italiano, chi è? Mi faccia signora professoressa, l'analisi sintattica di questa frase.
Ci pensi neanche, guarda.
L'analisi sintattica, vabbè, ve la faccio io, ma mi sembra che questa non sia una frase difficile da analizzare. Sono due principali coordinate, dico giusto? Perché ci sono due soggetti, due verbi principali coordinate da un et che le lega insieme. Poteva togliere et e metterci punto, sarebbero state due frasi principali autonome, la cui relazione non è stabilita. L'et dice che l'una è legata all'altra, o meglio, la seconda è legata alla prima.
Sarebbero uguali.
Sono due coordinate uguali, due coordinate, due principali coordinate. Cioè hanno un'autonomia sintattica, perché c'è un verbo, un soggetto, un verbo e un complemento. Punto, è compiuta la frase. E la frase, no, non è la secondaria, è una coordinata altrettanto.
La coordinata è la principale.
È la principale, è principale anche lei. Perché dice questa analisi logica, analisi sintattica? Perché dice una verità molto, molto grande. Io utilizzerei di questa frase qui di Francesco per iniziare a fare una lezione di sulla grazia, la teologia della grazia, cioè il grande mistero della relazione tra la libertà onnipotente di Dio e la libertà limitata ma altrettanto vera dell'uomo che deve prendere posizione. Da Agostino, per citare il più importante, fino alla teologia medievale, Lutero e tutto il giansenismo, è stato un ritorno costante con grandi battaglie sullo stabilire fa tutto Dio o fa l'uomo. Il pelagianesimo e Agostino erano le due sottolineature. Per Agostino è Dio determinante, il pelagianesimo diceva no, l'uomo ha la capacità di determinare la sua situazione. Se chiedessimo a Francesco, ma lui non ci pensava forse per nulla di questo, non faceva teologia, era un ignorante. L'avrei guardato da sopra, dall'alto in basso io, perché porello, quello non ha fatto teologia, io sì. Ma qui Francesco sta facendo teologia della grazia e mi sta dicendo una verità di grande rilievo, che è poi la difficoltà di metterli insieme. Ma ci sono due soggetti che costruiscono due periodi autonomi, dove l'uno, io feci, è legato a una iniziativa precedente. Se Dio non avesse preso l'iniziativa, io non mi potevo muovere. Nello stesso tempo, il mio muovermi, il mio prendere posizione, io feci, è assolutamente vero. Dà consistenza a un'azione di Dio altrimenti inutile. In fondo è quello che ascoltiamo nell'annuncio a Maria. Se lei non avesse detto di sì, l'onnipotente era fregato. Scusate un po' il termine un po' forte, ma insomma. Però è vero, cioè siamo a rispetto di noi, non gioca con noi. E le nostre parole, il sì e il no, hanno un valore determinante nella storia della salvezza. Cambiano i tragitti, le nostre sì e no. Possiamo costruire delle frasi sintatticamente autonome, in parallelo con quelle, le frasi che fa Dio. Il Signore mi condusse e io feci. Piccola analisi che però porta a un risultato iniziale, di primo livello, di grande rilievo. Ripeto, la potrei utilizzare come frase di partenza per fare teologia della grazia. Ma non è questo il mio obiettivo adesso. Anche se le divideremo, le due frasi, andremo ad aprire con attenzione quanto dice su Dio e poi vedere un po' come io feci, cosa la sta dicendo Francesco. E vabbè. Appunto, noi adesso andremo prima di tutto a leggere l'azione del primo attore, quei due attori che aveva messo in campo all'inizio della storia. Il Dominus dedit mi fratre Francesco d'Incipere ita facendi penitentiam. I due soggetti sono chiari, Dio e io. Qui i due si incontrano. precedentemente era soltanto lui che viveva una vita autonoma, qualcuno, lui, Dio, interviene e lui, l'altro, Francesco, deve dialogare, prendere posizione con lui, all'interno di una storia precisa. Dio, così sintetizzerei quanto Francesco dice nella prima parte della frase, ipse dominus dedit, conduxit me inter illos, punto, su questo ci fermiamo. Cioè lo sintetizzo dicendo, Dio guida la storia di salvezza, due punti, il verbo latino conduxit. Primo passaggio sul quale vorrei fermarmi. Un'altra, attenzione grammaticale, perché le parole normalmente non sono dette a caso. Pur essendo non un teologo, ma non ero uno stupido, che mette parole scordinate tra loro, le scelte delle parole più o meno pensate, ma le parole hanno un valore. E scegli quella parola perché forse è la parola che ti ha accompagnato, le parole, il vocabolario che ti accompagna, che ti fa dire la vita, e la riutilizzi quando devi raccontarla. Allora, la considerazione che mi sembra molto bella, molto interessante, sul quale fermarsi, è l'affermazione ipse dominus. Dice adesso andiamo a vedere pure l'ipse. Mi sembra che l'ipse o il modo di utilizzarlo a Francesco ci abbia un valore interessante. Perché? Lui, Francesco, lo dicevamo ieri, per 7 volte nel Testamento, quando racconta la sua storia, mette in campo il Signore, tutte le ripartenze della sua storia, la conversione, la fede nella Chiesa e la fraternità, sono sempre segnate da un intervento di lui. La storia fa un'altra tappa, Francesco lo riconosce come uomo di fede, perché Dio ogni volta è intervenuto, lo mette in campo come soggetto attivo di un ritmo alla storia. Questa prima volta nella quale lui proclama la sua presenza di Dio, ci mette un'aggiunta, ipse, il latino ipse. Professoressa anche di latino?
No, questo proprio...
stesso,
no.
Medesimo.
È un pronome relativo o rafforzativo? No, come si chiama? C'ha un termine tecnico in latino? Rafforzativo, sul... cioè dice lui proprio, lo stesso. Lui soltanto poteva cambiare la situazione. Se non fosse intervenuto lui, non capirei come possa essere avvenuto quanto è avvenuto. Ipse dominus, lo uso un'altra volta sulle 7 volte che c'è Dio in campo, un'altra volta nel Testamento, quando dice arrivarono i compagni e lui mi li donò, dominus dedit mi de fratribus, mi li donò lui, arrivarono e si domandò lui, che faccio? Adesso che pesce prendo? Io non pensavo che qualcuno mi seguisse, che faccio? E aggiunge così, io non sapevo che cosa fare con loro e nessuno me lo diceva. Ipse altissimus revelavit mi. Lui proprio mi rivelò che dovessimo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Cioè, anche lì, una situazione estrema di impiccio o di imbarazzo, pone Dio come colui che spiega quanto è avvenuto. Se non ci metto in campo lui, non lo capisco. Ipse. Altrettanto qua, l'inizio di una vita diversa non può essere, non riesco a spiegarla se non ci metto lui. Ipse. Lui soltanto. Cioè alcune vicende. E lui ne determina una sicuramente, un'altra poi quando rivelerà a Dio, gli rivelerà che è il Vangelo da seguire. Alcune vicende della nostra vita, io non so se l'avete qualcuna di queste, o più di una, nella quale... come uomini di fede, perché lo stesso avvenimento, se tu non presupponi uno sguardo di fede, lo analizzi, lo risolvi dicendo il caso, la banalità, la mia intelligenza, il culo, scusate, ma hai altri motivi per spiegare la situazione. Un uomo di fede, che legge la sua vita non da solo, ma a 4 occhi, con un altro, in certi passaggi, non in tutti, perché insomma, ma in certi passaggi risolutivi, tu non puoi dire se non che non lui non sia intervenuto. Una certezza che diventa una base, gli chiodi di cui parlavamo. Là il Signore ha fatto la storia. E questo è un uomo ricco, un uomo che può dire in quel passaggio, in quei passaggi, io non posso non vederci lui. Questo è un uomo ricco, un uomo accompagnato, un uomo che non vive da solo, che non è il grande cavaliere che si fa il regno da solo, il cavaliere solitario, questo è il massimo dell'eroe, ma è un uomo che è accompagnato da qualcun altro. Un uomo accompagnato, non è un cavaliere solo. Soprattutto, ecco l'altro passaggio, non solo accompagnati, ma questa presenza che non può non essere messa in campo quando la vita viene un po' scardinata, viene ribaltata, quando non c'è più logica. E tu stai col popò, che si chiama in buon italiano culo, per terra. Stai col culo per terra e la vita ti si impatta. Lì, se non ci metto lui, e io non avevo le capacità di gestirla quella realtà, era più grande di me, mi ha sorpreso, nel bene e nel male, io là non avrei avuto la capacità di gestirla, è venuto qualcosa di al di là di quanto io pensassi. Laddove sembra interrompersi la via, si è aperto un nuovo e più ampio tragitto, al di là delle mie intenzioni e delle mie capacità. Quest'uomo che riesce a raccontare tragitti rotti come proseguimento di una storia che non avresti pensato, come un di più di vita, e non sei tu che fai la vita, questo è un uomo ricco, perché mette in campo nella sua storia personale un altro che c'è. Non c'è perché l'hai analizzato teologicamente, non perché l'hai visto nelle apparizioni, ma perché la logica della vita te lo chiede e tu lo riconosci. Appunto, questo è possibile però, e concludo su questo punto, soltanto alla fede di un uomo. E qui in fondo io credo ci sia un discorso di capacità di capire che uomo di fede sei, se riesci a trovare una sintassi alla tua vita, perché la tua linguaggio è un linguaggio di fede. E allora gli dai un ordine, la dici, la racconti la tua vita, la racconti da uomo di fede. Se non la racconti da uomo orgoglioso di sé, come sono stato bravo, o da sfigato. Ma guarda, sta vita non mi ha dato niente, è tutto incazzato. O un uomo che racconta la vita, al di là di quanto la capisce, in una sintassi che gli viene regalata, la fede. Lo stupore, non so quante volte questo stupore ci ha colto. Ripeto, questo è un uomo ricco. Lo stupore che ci ha colto quella volta, e forse non l'avevamo capito, e poi in prospettiva la riconquisto, la ridico, e me ne nutro, e divento uno stupore che è le perle preziose della mia esistenza, piccola esistenza, da grandi pretese, ma sono piccole perle di cui mi orno e che mi rendono più bello, mi rendono più prezioso, perché la preziosità dipende da un intervento che lui mi ha accompagnato. Lo stupore della vita di un uomo di fede. Bene, quello è l'ipse dominus. Che cosa fa questo ipse dominus? Quali sono le caratterizzazioni che Francesco, le parole che Francesco utilizza per determinare l'ipse dominus che interviene nella sua vita? Conduxit me. Il verbo è tanto semplice quanto ricco. Mi prese per mano, io lo tradurrei così. Conduxit me vuol dire mi prende per mano e mi porta là dove non penserei, forse neanche dove non voglio, probabilmente. Lì non voleva andare tra i lebbrosi. La croce non si cerca. O gli avvenimenti difficili che ti chiedono di più di quanto sembrerebbe poter dare, non li si cerca. Tanto che nel Padre Nostro, sapete come preghiamo, e lui ce l'ha messo in bocca e ce lo fa dire ogni giorno, non mi condurre nella tentazione, nella prova, nell'incontrare la lepra degli altri o mia, con la quale dover far misericordia. Non mi condurre. Poi se ci occorre va bene, però ho paura. Ma quando tu mi prendi per mano, io mi fido. È il mistero dell'amore che ci conduce come ad Abramo con Isacco, con il figlio Isacco, e ci dice fidati. Non stai camminando da solo e la vita, la via è rassicurata da una presenza che ti conduce. Lasciati prendere per mano. In fondo qui risuona un altro testo che io non ho citato, quando dice Gesù negli inizi della sua storia di apostolo, di missione, tutti gli evangelisti, i tre sinottici, dicono che passò 40 giorni, un periodo lungo, là nel deserto e fu condotto dallo Spirito. Era necessario che vivesse un periodo di travaglio, di deserto, per diventare un uomo. Fu condotto. Dirà poi a Pietro: tu adesso non lo capisci, lo capirai dopo. Dopo racconti una storia significativa come condotta. Dopo. Quando si sta dentro non è così chiaro, indubbiamente. Ma poi, se hai una logica di fede, la riconosci come tale. Condusse. Ora, come avvenne? Il verbo dice tutto e di fatto non dice nulla, non ci dà uno straccio di informazione, non ci dà un luogo, né un tempo, né dei fatti precisi. Quel conduxit è così aperto, così chiaro indubbiamente, ma anche così povero di informazioni, perché credo che lì dentro ognuno poi ha le sue conduzioni, le sue storie. Ma se io utilizzo un po' le informazioni, e adesso ve lo propongo, che i testi e lui stesso ci dà, io posso dedurre sicuramente due passaggi risolutivi dell'agire di Dio, e cioè del rendere concreto questo condurre del Dio nella storia di un uomo, di lui, ma mia. Due modalità, diverse tra loro, ma fondamentalmente complementari. Cioè, la prima, i tempi lunghi dell'agire di Dio. Il condurre di Dio dura lungamente. Non ha paura del tempo. Chi vive nell'eternità non ha paura delle ore, dei giorni, delle settimane, mesi, tempi. Non ha fretta. E le nostre pazzie, le nostre, chiamiamoli peccati, non gli fa paura. Ci lascia fare i nostri tragitti, la pecora smarrita con l'uomo autocentrato, non gli fa paura. Non c'ha schifo di niente. È un tempi lunghi di un travaglio del cuore, quello nel quale forse il Signore ci fa maturare, ci dà tempo per crescere anche attraverso le nostre disavventure, i nostri travagli, i nostri impicci. Penso, ne parlavo con qualcuno di voi un momento fa, penso a quel signor ladrone. Due stavano insieme a Gesù sulla croce ed erano la fine di una storia. Uno, fino alla fine incazzato, era un cavaliere vinto ed umiliato. Era l'ira, l'amarezza e l'ira era l'ultima parola che buttava fuori. Punto. L'altro, il tempo gli ha dato la pazienza di Dio nella conduzione della sua storia, gli ha durato una vita. Ma in quel momento ha fatto un atto enorme di verità, ha sentito dei sentimenti, ha detto: ma è giusto per me? Io sto vivendo la giustizia di quello che sono. Si è riconosciuto nella verità del suo modo di essere e, non sarebbe sufficiente, ha alzato gli occhi dal suo ombelico e dalla sua verità, si è rivolto a quell'altro e gli ha detto con umiltà: ricordati di me. E lui si è legato a lui. La conduzione di Dio nei tempi di quest'uomo è durata una vita, non c'ha paura. Ha avuto travagli di ladrone, di disgraziato, chissà cosa ha fatto una vita, eppure la conduzione di Dio, se lui poteva scrivere il testamento, avrebbe detto: ma condotto fino a quel momento là. E la vita l'ho recuperata. I tempi lunghi. Ognuno ce l'ha. Quanto? 40 giorni, una settimana, 2 anni, 3 anni, i tempi, gli archi. Bene. Secondo passaggio, quel conduxit. Ah, ecco, le modalità. Due immagini voglio fare. Uno sono gli avvenimenti stessi, i quali vengono loro e ci spostano, ci travagliano, le ferite che ci portiamo dentro. Quelle belle, quelle meno belle. E sarebbe interessante alzarsi: sì, in effetti io ho fatto questo tragitto, poi lì, poi qui, poi lì, e Dio mi ha avuto pazienza, mi ha condotto. È il signor Francesco che torna triste. Che faccio con questa vita? Non è quello che volevo. E Dio parla in questo travaglio, pur non riconoscendo che è lui. La tristezza a volte ci dice di molto di più, ecco il profondo di noi, ma anche con la preghiera. Quest'uomo Francesco che inizia a dire: ma Dio, ci sei o non ci sei? Se ci sei, che vuoi da me? stai facendo un dialogo con me, sono interessante per te, fammi capire, io sto qui, non è che non so molto, sono molto imbarazzato, insoddisfatto dell'esistenza perché non mi sembra quello che vorrei, ma tu che vuoi da me? Tu che vuoi da me? Adesso, a partire dalle situazioni che sto vivendo, tu che vuoi da me? Mi stai dicendo qualcosa? Questo è l'uomo di fede e i tempi della maturazione. Dunque, i tempi lunghi. Secondo aspetto, altrettanto vero quanto il primo e contrario al primo per alcuni versi. Io lo dico così, il suo agire è sorprendente, Dio fa irruzione a volte. Dio è potente e dice le apparizioni, famose apparizioni. Francesco racconta su di lui l'apparizione della croce e diremo un'altra apparizione tanto concreta di cui lui parla adesso. Cioè Dio, ci sono dei momenti nei quali ti si pone davanti, ti mette le spalle al muro e dice prendi atto che la tua vita non è nelle tue mani. E vorrei proporvi questa immagine. Questa immagine è la famosa, è una miniatura questa di un libro, di un libro molto bello, di un manoscritto del 400, che è le miniature poste sul racconto di San Bonaventura della Leggenda Maggiore. E viene illustrate secondo le vicende. Quando parla del lebbroso Bonaventura, uno è fatto che per lui prepara la croce di San Damiano, non è l'evento risolutivo. In quel contesto c'è questa famosa, cioè l'immagine del lebbroso che è incontrato da Francesco con il cavallo. Lui dice, Francesco mi condusse tra loro. Il tra loro, poi vedremo che è una scelta, non è un impatto improvviso, però sicuramente sarà stato preparato da qualcosa di inaspettato. Qualcosa che in quel momento era diverso dagli altri. L'ha visto tante volte i lebbrosi. Però quel giorno, quell'incontro, per quel travaglio che stava vivendo, quell'effetto era diverso dagli altri. Mi sta dicendo qualcosa di unico il Signore qui. È un po' i momenti nei quali la tua preparazione umana, che è in un dialogo con se stesso, con il mondo e con Dio, in quei momenti, quei fatti, quel fatto dice molto di più di quanto apparentemente poteva dire. È un'irruzione di Dio. È un venirti davanti e dirti ci sono. Tempi lunghi con un travaglio che ti prepara e che ti fa riconoscere che certi avvenimenti singoli sono un'irruzione, i due stanno in dialogo. In ogni caso, ecco la conclusione, mi condusse da lui attraverso un itinerario apparentemente inverso, apparentemente che non aveva nulla a che fare con lui, cioè verso il basso, verso i reietti, l'incontro con lui che si combinava e si realizzava là dove non sembrava esserci. Sono tragitti impervi che ci travagliano, il travaglio del parto, per giungere a delle risposte significative. Fu condotto da Dio verso Dio nel momento in cui è guidato apparentemente nella direzione opposta, verso gli uomini reietti. Credo che l'irruzione di Dio non è mai un'apparizione come per San Paolo sulla via di Damasco, lui l'avrà avuta, non lo so, ma normalmente non agisce così. La sua irruzione davanti ai nostri occhi è di carne, c'ha due occhi, un naso, una bocca, è una concretezza, la quale forse non la riconosci subito come lui appunto, ma ti dice dopo, capisci che là c'era lui. Ti conduce verso qualcuno che non è lui, eppure attraverso di lui fai un tragitto molto più ampio di quanto sembrerebbe. Questo mi sembra quel condurre me inter illos. Il Signore fa la storia. Il secondo passaggio, vi dicevo, questa dinamica storica nella quale c'è qualcosa di più, c'è una logica teologica, c'è una storia di salvezza che viene raccontata, cioè c'è un Dio che opera e c'è nella storia dell'uomo. nascosto dietro i fatti, la cui lettura la fa soltanto un uomo di fede, indubbiamente, e lo riconosce che c'è. Però di fronte a questo Dio dovrà porsi un uomo che prende posizione, anche un uomo di fede, ma dice: no, scusa, già dato, o non mi interessa, o gira dall'altra parte, fa finta di nulla, con della scelta, delle scelte che nascono dalla libertà, parola sacra e misteriosa ma vera, la libertà del nostro prendere posizione, sì, no, condizionata, che veniamo dalle nostre radici, indubbiamente, ma non possiamo negare, perché saremmo finiti, saremmo dei pupazzi, e io non voglio essere pupazzo, non sono Dio, ma neanche niente, sono uno che è condizionato da una carne, però riesce a dire sì e no, con verità, e Dio ascolta e aspetta il mio sì, no. Aspetta il mio sì, no, perché altrimenti deve cambiare piano, vorrei dire. Deve fare un altro tragitto. Allora io dissi di sì. La misericordia che fa diventare fratello. Il cavaliere, il progetto di un cavaliere che vuole, che di fatto è spostato da Dio ed è obbligato, no. E gli è chiesto di cambiare prospettiva, cambiare logica, cambiare universo per diventare non una cacca, neanche un povero, né un servo, ma diventare fratello. Queste sono le alternative, da cavaliere a fratello. Questo cambia il mondo, eh? È un modo nuovo, rivoluzionario di vivere l'esistenza. O la vivi da cavaliere, o capisci, per i fatti che ti fanno maturare, di essere invece, voler essere un fratello. Legato a misericordia, queste sono le due parole. Misericordia la usa lui, che di fatto scopre e rivela cosa è l'essenza di un uomo, fratello. Allora, due passaggi. Fare misericordia. E io feci misericordia, il libro Facere Misericordia. Qui siamo al centro. Al centro di una storia che Dio fa e che rispondo con una parola strategica. Se io feci, dice Francesco, avesse detto, e feci la carità, o feci una preghiera per loro, o scrissi una lettera al sindaco, perché non lo so cosa avrebbe potuto aggiungere. Lui utilizza questa parola per dire: qui cambiò tutto. Io feci misericordia. Nella misericordia, dunque, c'è un centro risolutivo di un'esperienza. E io credo che ci sia il centro della vita cristiana. O meglio, che ci sia il centro della vita umana. Qui si gioca l'umanità o la si nega. Peraltro, facere misericordia. L'abbiamo detto l'anno scorso, già, io credo, sicuro, perché questa mi sembra... La misericordia cos'è? C'è una parola molto particolare, il cardia, il problema cardiaci, di cuore, quelli affettivi e quelli fisici, insomma. Dare il cuore non ai signori, a quello che ti gratifica, che ti fa diventare somigliante a lui, ma dare il cuore al misero, a quello che non ti ripara, a quello che è, appunto, è leproso. Questo è il centro semantico, etimologico della parola, e la semantica, cioè la forza di significato che ha dentro questa parola. La misericordia è dunque, un'altra traduzione, abbracciare con il cuore le cose, abbracciare con il cuore le cose, o gli altri. Questa lettura iniziale io vorrei tradurla e specificarla in due fondamentali passaggi. Ripeto di nuovo, Francesco usa parole sintetiche e non ci dice di fatto cosa avvenne, come si traduce. Prima di andare ad aprire qualche ipotesi di concretezza, vi rinvio al famoso testo, uno dei più importanti, ve lo dicevo ieri, del Buon Samaritano. Là viene utilizzata la parola, in italiano la traduzione è "ed ebbe compassione". Però la traduzione della Vulgata di San Girolamo, il quale conosceva molto bene il greco, io non so qual è la parola greca che c'è dietro, ma la traduzione latina parla di facere misericordiam. È probabile che Francesco inconsciamente o consapevolmente si rifaccia a quel testo biblico. Il samaritano ebbe misericordia di lui. E là inizia a fare il racconto evangelico di Luca con molta strategia narrativa, inizia ad elencare 7 verbi dove concretizza la misericordia. Com'è? Gli fasciò le ferite, lo caricò sul suo somaro, lo portò alla locanda, pagò, ne ebbe cura e chiese all'albergatore di prendersene cura quando tornava. Cioè la misericordia non è un atteggiamento, non è una sensazione, come mi dispiace, ma è un prendere posizione facendo delle scelte precise, scomodando la propria vita, abbracciando. Allora io dico, cosa avvenne per Francesco? Cosa fu quel fare misericordia? Io ipotizzo, ma mi sembra che i dati non siano difficili da leggere, quelle poche cose che lui ci dice, due situazioni che sono assolutamente importanti perché la misericordia sia tale. Primo, per quello che avvenne in Francesco. Ma no, c'è un altro passaggio ulteriore, poi andiamo a quelle due passaggi, a quelle due aspetti. Ciò che ha significato questo abbracciare con il cuore. Fatto nuovo fu una grande comprensione logica della vita. Io la chiamo la regola d'oro, che per capire gli altri bisogna un po' diventare simile a loro. Allora potrai avere sentimenti adeguati per far misericordia. Se non diventi simile, non prendi la veste di, poi è difficile, ma insomma, come movimento è entrare dentro il loro mondo, ne esci e poi capisci e userai i sentimenti adeguati. La regola è questa. Lui la usa 7-8 volte nei suoi testi. Una tra le più chiare, le più belle, è questa qui. È nella lettera a tutti i fedeli. La lettera a tutti i fedeli al versetto 43. Dice così. E colui al quale è affidata l'obbedienza, cioè le relazioni umane, li parla di quotidianità, e che è ritenuto maggiore, cioè responsabile, ha il potere di gestire, lui li chiama i ministri all'interno della vita francescana, il ministro servo, cioè amministra, sia come il minore servo degli altri, e usi, ecco qua la regola d'oro, e abbia nei confronti di ciascuno dei suoi fratelli quella misericordia, la parola ritorna precisa, e qui mi dice com'è l'utilizzo, qual è il principio che bisogna avere per poterlo usare bene, avere quella misericordia che vorrebbe fosse usata verso di sé qualora si trovasse in un caso simile. Grandioso. Nel Vangelo c'è una regola simile. Gesù dice, non fare all'altro quello che non vorresti che venga fatto a te, o, positivo, fai all'altro quello che tu vorresti ricevere. Però, non voglio dire che Gesù non l'ha detta giusta, ma qui c'è un rapporto paritario. Io sto bene, tu stai bene, e diamoci, io ti do, tu mi dai, un rapporto contrattuale tra due pari. Lui, Francesco, tra i lebbrosi, ha incontrato una dissomiglianza con colui al quale fa misericordia. Cioè, quello è un poraccio, e io che faccio? Per poter fare qualcosa di adeguato, di giusto, tu non puoi, se non, dice Francesco, entrare nella sua storia, diventare come lui, poniti nei suoi panni. Entra nel suo mondo, sentilo, assaporalo, diventa lebbroso, diventa un emarginato, diventa uno che ha problemi di morale, momento di depressione, lo ha perso il lavoro, tua moglie è stanca. Entra nel suo mondo, ascoltalo. Allora qui si tratta di ascoltare i propri sentimenti, ma innanzitutto in quel momento entra nei suoi sentimenti. È difficile. Qui c'è la kenosi, lui che era Dio, entrò nella nostra forma, provò cosa significa obbedire e ci amò dal di dentro. La misericordia è entrare dentro per abbracciare dal di dentro una storia. Credo che questa regola qui lui l'abbia capita proprio in quel "e io feci misericordia con essi", cioè entrai nella loro storia. Infatti, che vuol dire entrare nella storia di un altro? E vuol entrare nei suoi sentimenti? È un problema di feeling semplicemente, o sono scelte nelle quali tu ti poni a contatto con, dove tu scegli di sentire, e per sentire devi entrare dentro. Cosa avvenne per Francesco? Due passaggi, vi dicevo. Il primo è questo. Devo schiacciare. questa è la vallata di Assisi, non so dove l'hanno fatta, non c'è una casa, normalmente è un po' più o meno abitata, ma così era a tempo di Francesco, abbandonata, cioè non abitata, e i pochi o i tanti stavano sugli Assisi, i sfigati stavano nella vallata, cioè i disgraziati, quelli che nessuno voleva avere a che fare, giù in fondo, era così, con una casetta, più o meno un rudere, dove questi che dovevano starsi lontano, cacciati via, obbligati ad andarsene, potevano trovare un mezzo rifugio. Allora, che cosa significò entrare nei sentimenti degli altri, e di fatto per Francesco? Lasciare Assisi per scendere nella valle, la kenosi, l'abbassamento. Assumere un movimento di kenosi a vantaggio di un altro. Tu che stai bene, tu che c'hai tutto il... tu che lo puoi ammazzare o fregartene, perché è colpa sua, mo te lo tieni. Tu non puoi. Il Signore te l'ha affidato, te l'ha messa davanti, ancora una volta, ancora una volta, e ti dice entra nella sua valle. Lascia la tua cittadella custodita, entra nella sua valle. E questo non comportò, ecco qua il secondo passaggio, ripropongo l'immagine, non comportò un atto eroico, lo dicevamo ieri, la vita sarebbe bello se fosse soltanto qualche atto eroico, stringi i denti e tutto è risolto. Il vero problema serio è che scendi nella valle, non risali subito perché hai fatto un atto eroico, ti sei perso qualcosa, ma il problema è che tu devi, ecco l'altro passaggio, restarci. Non è un atto eroico, ma la capacità di restare con loro per condividere la loro sorte nel quotidiano. Vi dicevo, vi facevo vedere ieri quella icona, quel dipinto di Giotto, un po' emblema e sintesi di cosa ha significato per Francesco convertirsi, no? La croce. Io credo invece, fratelli, che questa sia l'icona, appunto lui dice ci avete un'icona nella vostra chiesa. Forse la diversità da questa icona è che c'è Francesco con l'ebroso, il cavallo, lui solo, l'atto eroico, grande. Qui invece cosa racconta questa immagine? Poi vi dico da dove viene. Questa immagine che racconta? Racconta una presenza continuata tra loro. È un servizio che si prende cura nei tempi di 40 giorni, nei tempi lunghi, forse il tempo di un matrimonio. I tempi lunghi del condividere, cioè è il servizio, il chinarsi per prendersi, per lavare, e l'affettività, la vicinanza, che non fa nulla, non ci sono servizi da fare, ma ci sono io qui per te. E guardate, la vita, vi dicevo, è una questione di sguardi. In questa icona, in questa immagine, la cosa... è povera come immagine, non è molto curata, è di poco conto apparentemente, ma mi sembra che quegli occhietti bianchi, quei puntini bianchi in quel nero, dicano fortissimamente la sintesi dei sentimenti. È uno sguardo che ti guarda nel servirti e nel prenderti in braccio. Il servizio e la vicinanza. Che cos'è questa immagine? Io credo che questa sia la sintesi da ogni volta da riproporre, da ripensare, da mostrare, per dire il centro di una conversione, di una novità di vita. Questa fu, è, poi la vedremo nella sua globalità, nella sua interezza, fu dipinta nel 1250, è la famosa per noi, insomma, famosa, non so se l'avete mai sentito, Tavola Bardi. Bardi era una famiglia fiorentina che commissionò una tavola nel Medioevo, le tavole erano sul legno grande, nella quale campeggiava la figura, lo vedremo tra un po', la figura di Francesco grande, e intorno le storie di lui, una specie di quello che fece Giotto intorno alla basilica, là era fatto intorno a questo quadro di 1 metro per 50, non so quanto era lungo. Tra le prime quadretti c'è questo qui, cioè ancora il ricordo del racconto del testamento era dominante. Qui non c'è un unico lebroso e Francesco nel cavallo, ma c'è un servizio a tanti tra loro, cioè andai a vivere con. Questo è la grande atto di misericordia, scendere e prendersi cura di qualcuno, vivendo insieme. Ieri parlavamo che il lebbroso a volte ti dorme vicino, no? È la vita quotidiana che ti chiede quale occhi e quale cuore in base a come entri nella sua storia, come c'è il rispetto attento, solidale dell'altro. Ed è il gioco della vita, che dura una vita. L'uno che guarda l'altro e rispetta le sue lebbra, poi si guariscono, se la male all'altro, è il gioco di un prendersi cura di un altro. Allora, conclusione piccola. Tutto questo ricorda una verità fondamentale. Non vorrei chiedervi quale potrebbe essere. Vi dico qual è quella che ricorda a me. Cioè, chi perde la sua vita la salva, chi salva la sua vita la perde. Il cavaliere che vuole dominare per essere il primo è un po' disperato. Vive dentro una corazza con la morte dentro. Questa è la logica della vita, non perché lo dice Gesù. Gesù non fa niente che una considerazione di quello che l'uomo è, perché viene da lontano, non si è fatto. E ogni volta che noi la conquistiamo, la vita, in un modo arrogante, la perdiamo, la ammazziamo. Ogni volta che la regaliamo a qualcuno, la salviamo. Così funziona l'esistenza dell'uomo. Non perché l'ha detto Gesù, ma Gesù ha considerato le cose di come siamo. Primo. O con altre parole, le traduco, a me mi piace questo verbo che vi do. Se non regali completamente la tua vita a qualcuno, la perderai. Io lo dico questa frase, spesso me lo ripeto, e ne ho paura, diciamo oggi a tavola, chi rischia di perdere la vita, poi il Signore è misericordioso, c'ha pazienza, non siete voi sposati. Voi avete una carta, il carico da 11, 2, 3, 4 cariche da 11, quanti figli avete? Tanti figli, e oltre la moglie, quello è un carico da 21, moglie, ma vabbè, poi anche il marito, il gioco, però è quella realtà concreta che ti chiede papà, mamma, marito, moglie, regalami la vita. Perdila perché tu devi essere un obbediente, non puoi fare quello che vuoi. Un casto, c'è quella moglie, poi tutti gli entusiasmi, sai, all'inizio va, funziona, ma dopo funziona anche dopo, forse i gusti, e devi essere casto, cioè fedele a quella, e obbediente, e povero. In fondo, sei legato ogni fine mese, no? A fare i conti, con una certa disponibilità, ma io credo che l'amore concreto che dovete dare, la misericordia alla vostra gente, questo vi salva l'anima. Cioè vi permette di mantenervi vivi. Forse noi altri preti, io lo dicevamo a tavola e lui eravamo d'accordo, noi viviamo a volte, rischiamo di vivere a volte per noi stessi. Forse, ma c'è il rischio. In ogni caso vale la regola, e credo che se poi uno sposato vive per se stesso è ancora peggio, molto più triste che noi alla fine la condizionata la situazione, ma un uomo, una donna che vive di sé e non regala la vita neanche ai suoi figli, quella è disperata. Ma succede? Io l'ho letto scritto, ma succede. E quando succede, la perdita è doppia, è una vera catastrofe della vita di un uomo. Poi sarà disperato, ne piglia un altro, fa un figlio. Ma un uomo che cerca che cosa? Se non se stesso non lo troverà mai, perché non ha regalato la vita a nessuno mai. Un autocentrato totale che non ha fatto mai misericordia, cioè ha regalato la vita. Qui per te, punto. Vabbè, questo più o meno ci siamo capiti. Alcune ulteriori specificazioni. Qui sono delle considerazioni dove vorrei, quello che abbiamo detto, dargli un tono, un taglio di specificazione, appunto. E non so se diventa urtante, nel senso che dirò qualcosa che in dialogo con te forse. Allora, la misericordia, cioè il regalarsi a un altro, non può essere un'operazione per guadagnare meriti religiosi. Non si può vivere per accumulare punti paradiso. perché lo si può fare. Il Signore poi mi premia, vabbè, ma non è più misericordia. Perché la misericordia è regalare il cuore a un altro senza un perché. L'amore, il dono di sé, non può avere un altro perché. Non sarebbe più amore, sarebbe interesse, sarebbe commercio. Ma la parola misericordia verrebbe ad essere esclusa per interna significazione della parola. Ora, neanche per il paradiso si può fare un atto di misericordia. Poiché questo di fatto ci apre il paradiso, lo diremo poi, un altro discorso. Ma io non posso gestire gli altri, anche mio figlio, ma non lo facciamo ovviamente, però spesso, no, fa i fioretti, i famosi fioretti, la famosa opera buona, in modo che tutto questo mondo qui, che rende la cosa di cattivo gusto, e il mondo dice, ma no, sto Dio qui non mi sembra che sia molto interessante. Perché in fondo, tra l'altro, quell'uomo lì che fa queste operazioni di tipo religioso, quell'uomo lì in fondo cos'è? Se un autocentrato. Chi interessa in tutta quell'operazione se non se stesso? Sì, per religione, ma in fondo per avere punti che gli lo premieranno dopo. Quell'uomo ancora è un uomo autocentrato, di tipo religioso, ma uguale. E userà degli altri per poter avere dei vantaggi religiosi, ma uguale. La misericordia chiede una gratuità totale. Poi non ci riusciamo, perché il vero essere della misericordia, quello è soltanto uno, ed è Dio, e lui non c'ha nessun vantaggio, non fa misericordia perché poi gli ritornerà. È il sole che si regala abbondantemente sui buoni, sui cattivi, è la pioggia che abbondantemente feconda tutti, buoni e cattivi, senza chiedere nulla. E ci dice: siate santi come sono santo io, cioè siate generosi, misericordiosi, con quella generosità e libertà che è la mia identità. E ogni volta che vogliamo assomigliare a lui, dobbiamo regalarci, neanche per interesse del paradiso. Sto parlando dei cristiani per radicalizzare i sentimenti cristiani. Non siamo dei commercianti, noi cristiani. Noi siamo della gente che vorrebbe assomigliare alla grandezza dell'amore di Dio, che si dona al di là degli interessi. Prima considerazione. Seconda considerazione. Però io credo che questo sia un atto sommamente religioso. Il regalarti a qualcuno che è lì davanti a te e che ti chiede: prendimi in braccio, stammi vicino, gioca la tua vita per me, ancora una volta, scendi e condividi fino in fondo, per quanto ti è possibile, questo è il sommo atto religioso. Che cos'è religione? La religio è il rilegamento, legarsi a qualcuno. Gli atti che facciamo in chiesa sono atti religiosi perché in qualche modo ci leghiamo esplicitamente a lui e diciamo: lui si lega a noi, facciamo comunione. Bene. Però io credo che il vero sacramento, lo dicevamo ieri sera, il vero sacramento della sua presenza, uno è sicuro, gli altri lo interpretiamo, i sette, in particolare l'Eucaristia, no? È lui lì. Ma questo non in un modo radicale quanto è in un'altra identificazione che Gesù fa. Io ero lì davanti a te che aveva bisogno di te. Io ero il povero, il disgraziato, tua moglie, i tuoi figli, tuo confratello, questo mi telefono, forse Giampaolo? No, perché stavo aspettando che mi telefonasse l'editore, non riesco a trovarlo, vabbè. E dunque io ero lì e tu hai fatto un atto religioso o mi hai rifiutato? O ti sei fregato per altro? Il vero atto di religione, cioè di relegamento a Dio, è quando abbracci colui che è la sua presenza sicura nel sacramento dell'altro. Tanto che, ecco il famoso testo di Matteo di cui vi parlavo ieri, il giudizio di una relazione eterna, di religione eterna, tu rimarrai con me, sarai legato a me perché ti sei legato già precedentemente a me, è misurato non su quante messe abbiamo celebrato e ho devotamente ascoltato, ma su quanta misericordia abbiamo regalato agli altri. Non c'è altro criterio. Allora, i vostri figli, mogli, la vostra gente intorno a voi in parrocchia, l'amore per il parroco, che quello che è, e tutta la gente intorno, ogni volta saranno il vostro atto religiosi o la condanna, che non diventi per me giudizio di condanna eterna, diciamo noi preti quando stiamo lì prima di fare la comunione, facciamo questa preghiera piccola piccola, che non diventi per me giudizio di condanna eterna. Lo diciamo sull'Eucaristia, ma questa è tale se il cibarmi di lei, il fare atti religiosi in chiesa, non diventano una coscienza forte, adulta, per poter fare i veri atti religiosi dopo. Allora sì che mangio la mia condanna, perché faccio un gesto che non mi rinvia al dopo, che non mi dà il coraggio, la forza, la libertà di abbracciare quella logica che sto mangiando, che è la misericordia del dono di sé. Allora i gesti in chiesa diventano significativi in base a come sono apertura, anticipazione di quello che incontrerò dopo, e a cui dirò amen. Non lo scelgo, dico amen. Dicevo di nuovo un momento fa a qualcuno che la vita non è come si va al supermercato, quello ci esalta andare al supermercato, ci fa sentire dei padroni. Perché al mercato che facciamo? Col portafoglio qui, io ce l'ho qui sulla destra, no? E sono mancino, facciamo così, questo, quello, quell'altro e quello compro. E ci piace, questo lo gestiamo noi la vita. Invece la vita è un viaggio, ci vengono incontro le cose, gli altri, gli avvenimenti, e ti dice di dire amen. Amen, così sia, ti accolgo, non ti scelgo, ti accolgo. Ed è l'Eucaristia che ci viene incontro e dico amen, tu mi vieni incontro e ti accolgo. Ed è l'anticipazione dell'accoglienza che tua moglie, i tuoi figli, la tua carattere, le tue malattie, il tuo lavoro che è schifoso o bello, ti dice di fare. È la religione dell'altare che poi si realizzerà e ti aiuterà a vivere quello del giorno. E quello del giorno, la sua fatica, ti rinvia a quello che dice aiutami Signore, senza di te non gliela faccio. Allora c'ha senso. Ma la vera, definitiva, giudizio sarà quanto tu ti sei rilegato a lui abbracciandolo, il lei, il lui, il loro, tutti. Questo atto religioso per eccellenza, molto di più vorrei dire che altri. Allora, ultima considerazione, l'ambivalenza di quando parliamo di... Ma adesso fischia, no, perché a volte fa... allora sarà meglio spegnerlo, perché poi fischia questa. Sarà meglio spegnerlo. Io credo che appunto l'ambivalenza di quando parliamo di religione, la religione non dovrebbe per un uomo adulto nella fede cristiana, non dovrebbe innanzitutto rinviarci ai gesti cultuali, e li sono ambigui, potrebbero essere sufficienti a se stessi e darci l'apparente giustificazione del resto. È una specie di schizofrenia. Viviamo in chiesa, però poi la vita è un'altra cosa. La vita, là sono un fratello buonino, là sono un cavaliere. Esco fuori e torno ad essere un cavaliere. Ed è quello che racconta il Samaritano, come la religione per quei farisei non fu sufficiente per guardare con attenzione il quotidiano, per abbracciarlo. L'altro, che era un pagano, uno scomunicato, un moralmente da tenere distante perché ti sporcava e non poteva andare a fare la comunione in chiesa dopo, quell'uomo fece l'atto religioso per eccellenza. E il samaritano sicuramente sarà stato poi tra quelli che Gesù dirà: stai alla mia destra, servo buono e fedele. E loro ha detto: io, e quanto aiutate? Non si era accorto. Si va dai volti che tu incontri, abbracci, al volto, questo passaggio che dai volti che non conosci di fatto vedi un altro volto, e da quel volto dovresti tornare ai tuoi volti, amarli con occhio diverso, questo viaggio costante, ma che nasce, parte dai volti al volto. Poi vi faccio vedere qualcosa di interessante, mi sembra. Io faccio un'altra ipotesi, quel samaritano ha continuato poi il viaggio, anzi lui veniva da Gerusalemme. Chissà se non sia passato sul Golgota quel giorno, ha visto quello spettacolo e si è lasciato toccare il cuore senza capir molto, ma ha sentito che in quell'uomo che stava morendo c'era un giusto che si regalava. Quando ha proseguito con questi travagli della testa, ha incontrato quel disgraziato sulla strada. Chissà quanto ha rivisto in quel disgraziato quella storia là. viceversa, facciamo finta all'inverso. Da Gerico stava andando a Gerusalemme, fa quell'esperienza, si ferma là, si blocca per un giorno per avvantaggio di quell'uomo e prosegue il viaggio e va sul Golgota. Quel giorno successe quello che succedeva. Chissà quanto riconobbe in quel crocifisso innalzato il povero disgraziato che aveva visto, quanto lo aiutò quel gesto forte per riconoscere quel momento. I due viaggi sono complementari, dal volto, dai volti al volto, cioè il volto della povertà, ma non soltanto quella materiale. Io ho preso queste immagini perché mi sembravano, ma la povertà di tutti i livelli, la povertà quella che ci sta accanto, ti ripeto, quella che ti dorma accanto, che è poi la povertà più difficile da abbracciare. Il volto della povertà, o il volto della violenza. Quanto questi volti li guardiamo, ci fermiamo, ci diventano nostri, entriamo dentro. Perché da questi volti, ecco qua l'altro passaggio, c'è un altro volto dentro. Quali sono i volti importanti della tua vita? Quelli in cui tu metteresti là sulla foto, faresti apparire dove ci vedi la povertà, la violenza anche, e ti chiama il Signore a guardarli. Quali sono i lebbrosi che ti chiedono di usare misericordia? Eccolo qua la grande domanda. Guardali bene. Io, questa è la grande. Guarda per vedere qualcosa di importante. Ponici attenzione. Dimentica i tuoi interessi, la tua voglia di comandare. Diventa un cristiano. Guarda e contempla con attenzione ciò che è davanti a te. Guardali bene. Libera l'occhio tuo dalle tue rabbie, dalle tue arroganze, dalle tue prepotenze, dalla tua giustizia, adesso, e guardali bene. Non riconosci in essi un volto famoso? Avete visto mai questa immagine? C'è purtroppo quella... Questo volto, beh, nella sua globalità cos'è? Il volto di Gesù sofferente, però è il risultato anche di questo è Paolo VI, perché è un quadro, un dipinto del 1970, degli anni 70, negli Stati Uniti. C'è Gandhi, c'è Bob Kennedy in qualche parte, c'è Martin Luther King e molte altre figure del mondo statunitense, di uomini forti, di uomini che hanno abbracciato la realtà, si sono impegnati, hanno vissuto l'umanità, no? Con generosità. E che dice questo quadro? A me sembra molto forte, molto intenso, perché nei vari volti, nella loro unicità e povertà in fondo, c'è un altro volto più ampio. E di viceversa, in quel volto, se guardi bene, sono tutti gli altri volti tuoi, del tuo quotidiano. C'è una specie di convergenza tra i due, c'è un'unità. Questo test, questa immagine che mi sembra in sé bella, significativa, sintetica di quanto stiamo dicendo, ma questa immagine è per me personalmente molto preziosa, perché mi racconta e mi ricorda ogni volta una storia molto cara a me, molto cara. Uno, sapete, ognuno di noi ha avuto qualche presenza importante che l'ha segnato, l'ha aiutato a guardare con prospettive nuove. Li chiamiamo amici, li chiamiamo profeti, la gente che il Signore ci ha mandato, ci prende per mano e ti fa vedere meglio la vita. Francesco sarebbe oggi, sti giorni qui, i nostri. Ognuno c'ha qualcuno di importante, forse i nostri genitori, forse, non lo so. A me il Signore mi ha regalato un uomo, di cui avrò parlato sicuramente, di cui porto l'anello. Bene, questo quadro, Bob Stewart, un frate americano morto ormai da qualche anno, di tumore devastante, un sacco di sofferenza, lui quando è morto, prima di morire, cosciente della sua morte, accolta con disponibilità, ha scritto un libriccino che si vende giù a anche la porzione, l'ho tradotto anche in italiano, in inglese l'ha scritto, Fratello Cancro. Fratello Cancro. Un'operazione qui, poi a Tre Costole, poi al fegato, tanto dice dovranno smettere perché dovranno operarmi, non c'è più spazio. No? Dico, Bob, tu si apporti, quando arrivi su, gli riporti un corpo piagato come quello suo. Bene, quando ho organizzato il suo funerale, ed era per lui come la professione solenne, proprio così la vedeva, come un l'atto definitivo nel quale si consegnava all'amore di Dio, morendo. Una morte che non sapeva quando sarebbe arrivata, ma era lì. Organizzò il suo funerale, le letture, i canti, chi avrebbe detto la preghiera, ma con molta bellezza, non con tragedia, ma bellezza. Organizzava la sua professione solenne, o il suo matrimonio. Bene, tra le cose che organizzò, scelse questa immagine come ricordino della sua professione eterna. Il nome, cognome, e dice dietro, signore, la frase che aveva usato spesso, aiutami a dire, no com'è? Aiutami, signore, a dire spesso ti voglio bene prima che sia troppo tardi. Ti voglio bene, cioè ci sono io qui per te, e il tempo poi si fa breve, adesso non posso più dirlo, tra un po' non potrò più dirlo, che questo sia, no? Bene, in questa immagine lui dice, io rivedo la mia storia, la mia povertà, le nostre povertà, le vedi lui e lui rispecchia sul nostro corpo. Allora un quadro in sé mi sembra molto bello, molto forte teologicamente in quel che stiamo dicendo, ma anche personalmente di una carica di memoria profetica enorme che mi ricorda sempre qual è il senso della vita in lui. Cioè, in fondo vediamo quest'altro quadro. Questa è la famosa storia del Croce di San Damiano. Il quadro che parlò a Francesco. Ecco qui la risposta che ti diciamo ieri. I due volti stanno insieme. Se il volto di lui non mi rinvia a quello o a quelli, e quelli non sono l'anticipazione, la prelettura, l'abbraccio autentico a questo volto, due sarebbero due mondi, una schizofrenia dell'esistenza. E noi cristiani non siamo degli schizofrenici. Non vorremmo esserlo. Come siamo spesso stati accusati. Che il cristianesimo è una schizofrenia per poter sopravvivere e farsi un po' di oppio, ma la vita è un'altra cosa, e non si impegnano per la vita, non abbracciano nessuno, e sono tristi, tra l'altro, sono molto tristi i cristiani, obbligati a guadagnare punti in paradiso in un Dio più o meno tiranno per poter poi sopravvivere, ma qui è un'altra cosa, è la valle di lacrime che sopportano la vivere. No, non è vero, noi diciamo non è vero, il volto suo mi dà una voglia enorme di abbracciare la mia gente, di essere, di cambiare questa storia di povertà umana, perché mi impegno io, perché abbraccio io la vita, voglio fare misericordia con la mia gente, là quella che il Signore mi manda e mi ha dato e è di fronte a me, mi metto alle spalle al muro e non scappo, non scappo. Finisco l'ultimo passaggio. Questo, allora, prima di a dirvi quelle tre cose che devo dirvi e poi chiudo. Questo è il quadro, di cui, la tavola di cui vi parlavo prima, la tavola Bardi. E questo qui è il tassellino, quello dei lebbrosi. In questa storia, con dei miracoli, non ve la sto spiegando tutta quanta, ma al centro il frate Francesco, con la sua regola, e una delle prime immagini su di lui, e la sua storia intorno. La tavola Bardi. Frate Francesco. Francesco diventa fratello, scopre la sua vera identità. Lascia un mondo impostato sul cavaliere e dice questo non è l'umanità, io scelgo, poi ci realizzo, a volte lo realizzo, a volte no, ma scelgo come mia identità di diventare o di essere un fratello. Non scelse di diventare un povero. Francesco non si fermerà mai, povero il poverello Francesco, come lo chiamiamo spesso, né il servo Francesco, né l'umile Francesco. Lui sempre, 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 ma neanche il fondatore Francesco, il padre Francesco, il dominatore Francesco, che ne so. Lui sempre, sempre, sempre si firmò frate Francesco. L'abbiamo visto anche nel Testamento. Il Signore detta a me, frate Francesco, è l'identità che viene confermata fino alla fine. L'intuizione nuova che il Vangelo o che la situazione, la conversione gli dà. La vita è diventare fratelli, non diventare cavalieri. E fratelli vuol dire marito, moglie, figli, vuol dire da parenti, di prendersi a cuore qualcuno che ti è stato consegnato. Ecco qui l'intuizione. E finisco. Gli altri siamo noi. Questa era una delle frasi che cantava chi? No, sì, Paolo Vallesi. No, era gli altri siamo noi.
Umberto Tozzi.
No, gli altri siamo noi dovrebbe essere di
Tozzi.
Vabbè, gli altri siamo noi. Tozzi. La loro povertà ci appartiene. Allora, la misericordia è riconoscere la loro povertà. Non faccio un atto di benevolenza. In fondo, lui è uguale a me. E se entro nella sua storia, io sento che ci sono simili. Il concetto di fratello da cosa dipende? Prima di guardare all'altro, c'è l'origine che mi dice il fratello. Il fratello è un unico padre. Dividiamo tutti da un unico padre, che è nei cieli. La comprensione di me e delle relazioni con gli altri dipende dalla comune origine. Vi dicevamo, io non ho voluto dire, ma questo è importante. Il chiodo, c'è un chiodo a monte, il chiodo per eccellenza, che determina la mia identità. Se è il mio chiodo, avrò un modo di essere. Se l'identità dipende da un padre, che è nei cieli, io non potrò che essere figlio, chiaro. E se sto padre ha più figli, con lui, con l'altro, sarò un fratello, forse. E allora la mia identità e la relazione con l'altro dipende dal terzo punto, da chi è avanti a noi o dietro. La capacità di dirmi figlio e soprattutto fratello dipende da una esperienza di paternità. Se c'è un Dio che mi dà uno sguardo sull'altra, altro che è qui di fronte a me, che mi dice chi sei e chi è a partire da lui. Uno sguardo di fede, di nuovo. Prima. E questo, sapete, questo converte le posizioni, ti fa spostare, dicevamo ieri, se mi metto qui o mi metto di qua. Tutto cambia in base alla mia posizione. Devo scegliere il punto di osservazione per impostarmi e relazionarmi. Allora, qual è il cambiamento? Dall'alto dell'essere cavaliere al basso, quel criterio alto-basso, e chi vince in alto e chi perde in basso, da arrabbiato, invidioso, chi vince orgoglioso e soddisfatto, ma alto-basso, o a fianco, la solidarietà del fianco, dell'altro, non del basso, ma dell'altro, la cui relazione è determinata da un altro davanti a me. È un modo nuovo, è un modo ribaltato di pensare, è un universo nuovo. Questo è il vero concetto di conversio, che dice Francesco, è la penitenza è la conversione, cioè il girarsi o posizionarsi in un modo nuovo della vita. Cioè, finiamo, in questo modo è superato, dovrebbe essere superato e vorremmo che sia superato, e qui l'implorazione che facciamo a Dio ogni giorno dovrebbe essere questo il contenuto: fammi superare il criterio del potere violenza, perché i due sono legati, del cavaliere, e per adottare il criterio della solidarietà comunanza, cioè del fratello. Aiutami, il peccato antico, quello originale, era quello di diventare qualcuno appropriandosi della volontà, diventare un cavaliere. E questo è istintivo, io non lo so perché ritorna sempre su. E nonostante la nostra voglia di cambiare, questo è l'originale, che produciamo, in certi passaggi ritorna esplosivo la voglia di diventare cavaliere. E ogni giorno dovremmo, Signore, abbi pazienza con me, dammi un cuore di misericordia, cioè fammi diventare fratello, capace di vicinanza solidale e attenta, perché prendo atto che la mia povertà, che la sua povertà è la mia, e io non me posso sentire più bravo e migliore dell'altro. Dammi questo occhio di umiltà, pazienza, direbbe Francesco, è capace di allungare la mano e rimanere lì, non scappare, non ammazzare, rimanere lì. diventare un uomo di misericordia, diventare un fratello che abbia questa identità e la voglia difendere. Tutti i gesti che facciamo, e l'oggi, queste due giornate che voi compite, siano una difesa tenace per non far scappare questa identità. Vogliamo essere dei fratelli, cioè capaci di proclamare un padre nei cieli che ci dà un occhio diverso di noi altri. Amen. Punto. Mille parole per dire una piccola, banale, forse notizia, che è quello che ci dice il Vangelo. Abbiamo finito. Giacomo, adesso
la canzone.
Ah, la canzone, giusto. Scusate. Di Franco Battiato. Una canzone che a me piace molto, ce n'ho 3-4 di lui, ed è uno degli autori, ma non perché voglio fare pubblicità di lui, ma che ascoltarlo non mi fa fatica, e spesso l'ascolto in macchina, se mi piace, un uomo intelligente, c'è una musica bella, ma mi tende in sintonia. Quella che vi propongo è una canzone che dice le opportunità dell'amore, o meglio le stagioni dell'amore, ritornano. Non perderle, forse le abbiamo perse tante, forse siamo scappati via spesso, la misericordia l'abbiamo dimenticata, abbiamo fatto il cavaliere che ha infilzato il suo avversario tante volte, vabbè. Però ci sono delle opportunità nuove ogni volta, non perderle. Le famose, appunto, canzone La stagione dell'amore. E mi sembra che va, e quando ci viene incontro attraverso dei volti concreti, lì non perdere l'opportunità. A me sembra che questa storia del condurre del Signore ci parla di un'attenzione alle opportunità importanti, sacre, religiose della nostra vita. Allora, bando alle ciance.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va, all'improvviso senza accorgerti la vivrai, ti sorprenderà. Ne abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo ti farà per conoscersi e gli orizzonti perduti non si scordano mai. La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse, questa volta quanto durerà. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. Abbiamo avute di occasioni, perdendole, non rimpiangerle, non rimpiangerle mai. Ancora un altro entusiasmo. degli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Ne abbiamo avute di occasioni.